queste feste natalizie ci hanno dato l'opportunità di riflettere sul mistero dell'incarnazione e su alcuni aspetti importanti del nostro diventare uomini. E per esempio abbiamo riflettuto su alcune poste in gioco del tema della famiglia, del tema dell'assumere l'età che passa, della vecchiaia, del tema dell'infanzia, no? Però è importante perché appunto noi stiamo cercando in qualche maniera di far vedere come questi racconti sono una maniera di indicarci come la parola di Dio passa nella nostra storia, e quindi è importante poi andare a dire: in questa posta in gioco della storia che stiamo vivendo c'è di mezzo la fede, c'è di mezzo il Vangelo, c'è di mezzo l'incarnazione, no? Però è importante non perdere l'aggancio esplicito ai racconti dell'infanzia, questi racconti affascinanti e difficili. Per cui noi abbiamo continuamente lavorato in queste feste nel leggere questi racconti e nell'andare in realtà a scavare nell'esperienza umana, sperando che la comunità tenga insieme. Racconti difficili e importanti, di cui è importante riprendere continuamente proprio anche le parole, le scene, perché sono queste le parole attraverso le quali poi ci si parla dell'incarnazione, e anche i criteri per leggerle, perché come succede per Genesi, che vedevamo nell'Avvento, succede anche in rapporto a questi testi e immagini, che producono in noi tutta una serie di rappresentazioni. Io resto convinto che gran parte della gente che va in chiesa, se venisse interrogata sul senso di alcuni racconti dell'infanzia, si troverebbe ancora nell'imbarazzo, a meno di contar sulle storielle, appunto, dei presepi, no? E quindi un lavoro da fare, certo, è di capire come la parola di Dio è nell'oggi, ma capire che sta nell'oggi in rapporto a ciò che è successo allora, di cui possediamo questo tipo di testimonianza. Senza questa testimonianza noi perdiamo l'aggancio alla rivelazione dell'incarnazione. Però il riferirci a questi testi comporta di lavorarci su. Quello che invece non si fa, se si fa qualche discorsino moralistico e poi si fa la rappresentazione del testo letterale, poi non funziona, no? Allora, io ho detto almeno con l'assemblea del sabato sera, che è molto paziente, molto capace poi di lavorare da sé, di perdonare il predicatore, provo a ripassare, lo so che è un'impresa perché non abbiamo qui sotto il testo, non abbiamo tempo, eccetera, però proviamo a ripassare i racconti dei Vangeli dell'infanzia nella versione di Matteo. Matteo sarà il Vangelo di quest'anno. Di Matteo è questo racconto dell'Epifania, quindi collochiamo il racconto dei Magi dentro il Vangelo dell'infanzia di Matteo, che sono, per chi poi stasera andando a casa salterà addosso la Bibbia, sono i primi due capitoli del Vangelo di Matteo, che non parlano tanto, questi Vangeli dell'infanzia non parlano tanto del bambino, di cui tra l'altro le notizie ci stanno tutte su una cartolina. Sono pochissimi i dati che noi abbiamo dell'infanzia di Gesù, quasi niente. Ma parlano, i Vangeli dell'infanzia non parlano tanto del bambino, ma piuttosto in un genere leggendario, come era di uso, come è di uso, che appunto un grande personaggio si ricostruisce poi la leggenda delle origini, no? Ma in questo genere leggendario fanno un profondo ritratto teologico di Gesù, che è questo che bisogna imparare a cogliere. Un ritratto teologico di Gesù che ci dice chi è, da dove viene, legandolo a monte al Vecchio Testamento, alle profezie, ai profeti. E quindi Matteo ci dà questo portale d'ingresso dell'incontro con Gesù, recuperando tutto il Vecchio Testamento, e i Vangeli dell'infanzia sono stupendi in questo legame. Per altro verso, legando il racconto del bambino al fatto che Gesù è ormai il Signore dei cristiani, cioè chi scrive in realtà? Sta vivendo il cristianesimo in Asia, in Grecia, in Europa, appunto, virgolette, no? E concepisce già il rapporto della storia di Gesù col fatto che Gesù è il Signore dei cristiani. E quindi, lo vedremo nel rapporto con i Magi, in realtà questo racconto fa il collegamento non solo col Vecchio Testamento, ma fa il legame con le comunità cristiane primitive. E quindi il Vangelo dell'infanzia di Matteo in realtà è una sintesi di tutto il Vangelo, che consiste, ve lo dico subito, il contenuto di questo racconto che abbiamo letto è evidente, il rifiuto di Gesù da parte delle autorità di Gerusalemme e la venuta dei pagani alla fede. È un'interpretazione del cristianesimo. Allora, andiamo in ordine, io provo a riassumere. Dunque, quando voi aprite il Vangelo di Matteo, questi due capitoli, hanno dentro 5-6 quadri, 5-6 temi. Il primo è la famosa genealogia, ricordate, inizia così, Genesi, o genealogia, di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. E poi parte, Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, i patriarchi, 14. Poi si ferma un momento, riparte dai re, da Davide, Davide generò Salomone, Salomone generò, eccetera, 14. Poi arriva il tempo dell'esilio, dopo la deportazione in Babilonia, Iaconia generò Salatiel, Salatiel generò, 14. Questa serie ultima, del dopo esilio, personaggi che noi non conosciamo, mentre gli altri li conosciamo tutti, perché i patriarchi e i re li conosciamo, no? Questi personaggi strani, che uno genera l'altro, arrivano a un certo punto a un tale Giacobbe, il quale generò Giuseppe, lo sposo di Maria, la quale, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Quindi, questa prima composizione, questo primo quadro della genealogia ci vuol dire, o dell'anagrafe, della ricostruzione della genealogia di Gesù, è un modo di inserire Gesù nel tessuto storico e sociale della storia umana e di questa storia dell'elezione, a partire da Abramo. Ci dice appunto chi è Gesù. Figlio di Abramo, e quindi un autentico figlio di Israele, erede della promessa universale. Senti il tema. In te saranno benedette tutte le generazioni, tema dei Magi. Saranno benedette tutte le generazioni, perché Gesù è figlio di Abramo, della promessa, ed è figlio di Davide, cioè della linea regale, Messia di Israele. E la struttura dei 14, 14, 14, questa specie di lavagna aritmetica, intende suscitare la fede in un piano, cioè un piano chiaro che portava tutta la storia a Gesù. Anche nella storia, anche se in questa storia ci sono dentro dei salti, delle deviazioni, degli interventi speciali di Dio per raddrizzare il piano, soprattutto quando si arriva a Giuseppe. Lì c'è un salto. Non c'è più generò, generò, generò. Non c'è più una successione biologica. Giacobbe generò Giuseppe, sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù. Quindi qui c'è un intervento personale di Dio che fa andare la storia come vuole Lui, la fa concludere come vuole Lui. Ed è questo intervento di Dio che suscita la domanda. Dice, ma come? Allora, quadro secondo, ecco come avvenne la nascita di Gesù. Oh. Di questo Gesù, ecco qual è la genesi. Allora, il racconto che conosciamo, l'annuncio a Giuseppe, no? Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Per togliere qualsiasi equivoco, vuol dire che lo Spirito Santo ha inseminato Maria, ha fatto la parte dell'uomo maschio, Si parla appunto al processo biologico, qui si sostituisce un atto di creazione, di novità, e quando Dio crea, nella Bibbia si dice, è mediante lo Spirito che crea, quindi per opera dello Spirito Santo. Per cui questo testo afferma due cose, un atto di libertà creatore di Dio e evidentemente il testo afferma la verginità di Maria. E poi va avanti, dico, ecco come avvenne Giuseppe, che non sapeva dell'iniziativa divina e ha questo senso di giustizia, rischia di far fallire il progetto di Dio, che è quello di inserire il suo Messia nella linea di Davide e quindi di legarlo a Giuseppe, no? Allora una parola, ti dico la parentesi, dopo spiegami te, è chiaro che Giuseppe avrà parlato con Maria, avrà detto qui cosa succede, qui cosa combiniamo, quindi l'angelo che parla a Giuseppe, appunto, la parola di Dio che si rivolge, è come succede oggi, che la rivelazione di Dio avviene attraverso la vita, quando uno è attento, quando uno è obbediente, quando uno ha fede, no? Allora una rivelazione, un angelo, una parola rivolta a Giuseppe in sogno. Sapete che il patriarca Giuseppe, che era stato il mediatore della salvezza di Israele, di Giacobbe in Egitto, era l'uomo dei sogni. E Giuseppe nel Nuovo Testamento è l'uomo a cui Dio parla sempre attraverso i sogni. Da Giuseppe la missione, in quanto figlio di Davide, di dare il nome al bambino e dando il nome lo adotta, così il bambino sarà figlio di Davide. E il nome di Gesù significa Dio salva. E questa missione che l'angelo, la parola di Dio, affida a Giuseppe è un disegno che viene da lontano. È una storia che Dio sta vivendo con gli uomini. Dio si rivolge agli uomini e chiede loro di collaborare. E tutto questo l'Evangelista lo esprime riferendosi a una citazione della Scrittura. Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Cita Isaia. Isaia 7. Ecco la Vergine concepirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. Cioè Matteo va a prendere l'episodio che conosciamo, dove il profeta Natan si rivolge a Acaz, che non ha figli, appunto, e dice che Dio gli darà alla Vergine un figlio, e lo applica, questa profezia di Isaia re Acaz, lo applica alla concezione verginale di Gesù da parte di Maria. Vedete l'operazione che stanno facendo i cristiani, no? Di reinterpretare la storia, in questo caso del Vecchio Testamento, come realizzata da Gesù, no? Terzo quadro, allora, la genealogia, ecco come avvenne la nascita o l'annuncio a Giuseppe, la visita dei magi. Questo racconto della visita dei magi, che è forse il più favoloso, ci offre però una chiave decisiva di lettura dell'intera vicenda di Gesù. E allora diamo due o tre elementi anche qui, così quando leggete poi è più facile orientarsi. Dunque, i magi sono sicuramente delle figure che sono un po' scienziati, un po' maghi, praticano quindi la divinazione, l'interpretazione dei segni divini, la medicina, l'astrologia, e sono interpreti di sogni. Vengono da lontano, da Oriente, e sono loro che riconoscono il bambino. La stella appunto non è da cercare tanto in cielo, con una ricerca di astrologia, ma anche questa è una stella della Bibbia. Matteo si riferisce a un famoso episodio della traversata del deserto del libro dei Numeri, quando Balaam, un profeta pagano, interprete di sogni, un mago, aveva predetto che un giorno si sarebbe levata la stella di Giacobbe. La stella di Giacobbe vuol dire una stella in cielo, appunto un re, un dio, un re dio. Per Giacobbe si sarebbe levata. A questo povero popolo che va verso la terra promessa, gli dicono ci sarà un re dio che vi guiderà, no? E Matteo appunto lo applica al Messia che nasce a Betlemme, discendenza di Davide, figlio di Abramo. Erode, quando nasce Erode, quando nasce Gesù, Erode il Grande è alla fine della sua vita. E certo, raccontare così era plausibile perché si sa storicamente che Erode era crudele e aveva talmente paura dei possibili rivali che probabilmente deve aver ucciso anche dei figli per la paura che gli prendessero il posto, no? Questo fatto appunto sta all'origine di questa leggenda della strage degli innocenti, che però nel racconto evangelico è piuttosto da riferire all'Esodo, a una leggenda giudaica, secondo la quale un sogno aveva inquietato il faraone. Il faraone in Egitto, i suoi maghi, avevano interpretato il sogno dicendo guarda che tra gli ebrei nascerà un bambino che rovinerà l'Egitto. E allora il faraone aveva decretato lo sterminio dei nuovi nati degli ebrei. Allora, è chiaro che Mosè facendo questa operazione cosa fa? Fa vedere come Gesù sia il nuovo Mosè e Erode come il faraone crudele che vuole la sua morte. E l'altro elemento importante è che attorno a Erode, nel racconto avete sentito, c'è tutta Gerusalemme. Ai sommi sacerdoti, agli scribi del popolo, agli anziani. E quindi la scena che racconta Matteo in realtà è la scena della passione, perché questi sono i responsabili della morte di Gesù. Cioè, in realtà, in questa leggenda dell'uccisione degli innocenti e questo riaggancio al faraone, in realtà Matteo sta ricostruendo di come va a finire la storia di Gesù. Che Erode e Gerusalemme e i rappresentanti di Israele in realtà elimineranno appunto Gesù. E in questo senso il racconto dei magi, come vedete, è una sintesi suggestiva dei misteri dell'incarnazione, della morte e resurrezione di Gesù, cioè interpreta il senso dell'intera vicenda di Gesù. Il figlio di Dio nasce a Betlemme, nella terra di Davide, illuminata da una stella, cioè dalla promessa del Messia, la stella di Giacobbe, no? Dalla legge di Mosè e dalla testimonianza di tutti i profeti, e tu Betlemme, la citazione di Michea, no? E tuttavia, ecco il tema. Tuttavia, proprio coloro che sono stati preparati a questo evento non lo riconoscono. Lo riconoscono invece altri che vengono da lontano. Questa gente qui che scrive è Antiochia, è Cipro, Efeso, Tessalonica, Corinto, Roma, sono loro che stanno riconoscendo il Messia. Non Gerusalemme, Erode, sacerdoti. La fuga in Egitto, stiamo commentando il capitolo secondo, sempre i cosiddetti Vangeli dell'infanzia di Matteo, no? Allora, per chi era un palestinese doveva scappare per qualsiasi motivo, scappava in Egitto. L'Egitto era il luogo di rifugio per chiunque doveva fuggire dalla Palestina, ma notate che anche qui quindi non si sa se davvero la Sacra Famiglia è andata in Egitto, no? Ma vedete che non c'entra niente, non interessa niente che sia andato o non sia andato. In realtà appunto l'Evangelista, applicando a Gesù questa situazione, la fuga in Egitto, continua la sua lettura teologica. E allora il racconto si struttura così:
parte sempre un ordine dell'angelo. Un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto. Quindi l'ordine, la parola, l'esecuzione dell'ordine, Giuseppe d'estato si prese con sé il bambino e sua madre nella notte, fuggì in Egitto, e ovviamente secondo le scritture, un passo dell'Antico Testamento che rivela il senso dell'episodio, perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta, attenti, dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Beh, qui è tutta l'interpretazione del rapporto tra la morte di Gesù e l'Esodo, no? Il figlio, appunto, tutta la storia di Israele. Il figlio Gesù è il rappresentante del figlio Israele. Gesù riassume nella sua persona la vocazione e il destino del popolo eletto. Dall'Egitto ho chiamato mio figlio. D'altra parte, la storia dell'Esodo di Israele è figura del destino del figlio, che si rivelerà nella morte di Gesù. Il cristianesimo nasce così, sta nascendo il cristianesimo in queste letture. E infine, quinto quadro, il ritorno a Nazaret. Avendo assunto l'esperienza dell'Egitto e l'esperienza dell'esilio, perché fra mezzo c'è la citazione di Rachele che piange i suoi figli a Rama, i suoi figli sono quelli deportati in Assiria, nell'esilio appunto. Avendo assunto l'esperienza dell'Egitto e l'esperienza dell'esilio, Gesù, come a dire, questo piano di Dio si realizza nella vita umile di quest'uomo a Nazaret. È condotto a Nazaret di Galilea, che è il luogo della sua missione. E anche qui lo stesso schema, l'ordine dell'angelo: alzati, prendi il bambino e sua madre e ritorna nel paese di Israele. Esecuzione dell'ordine: alzatosi, prese con sé il bambino e sua madre e li condusse in Israele. E la citazione biblica che dà il senso all'episodio, perché si adempisse ciò che era stato detto dal profeta: sarà chiamato Nazareno o Nazireno. Vi dico solo una piccola cosa su questo gioco di parole. Nazareno vuol dire di Nazaret. Nazireno è da Nazir, che vuol dire consacrato a Dio. I gruppi battisti del primo secolo, e quindi anche dei cristiani battisti del primo secolo, erano soprannominati Nazirei, e Gesù è Nazir, interamente consacrato a Dio, ed è Nazireo, battista. E difatti subito dopo, il capitolo terzo, quello che leggeremo domenica prossima, secondo portale d'ingresso del Vangelo di Matteo, vedremo il battesimo di Gesù. Cioè vedremo Gesù che radica la sua missione in quello del battista, ed è nazireo, in solidarietà con i fratelli cristiani di cui assume in anticipo il nome. Vabbè, fermiamoci qui. Comunque vedete come i racconti dell'infanzia sono questo portale meraviglioso d'ingresso nel Vangelo. Vi è scolpito Gesù Cristo in tutta la sua statura, a partire dalle scritture. Però appunto, per capire bene questi Vangeli dell'infanzia, bisogna partire dall'esperienza del risorto, esperienza del risorto che consiste nell'aver colto la parola che è stata la sua vita e la sua morte. E bisogna appunto rileggere questa vicenda di Gesù alla luce delle scritture. Soltanto con questa operazione è possibile trattare decentemente questi testi, se no sono delle favolette appunto. Se no, se uno va lì con la mentalità di dire: ma c'è stato o non c'è stato, è vero o non è vero, no, una cultura altissima della scienza, la quale poverina accosta solo alcuni aspetti dei problemi, ma se tu appunto vai a cercare la parola di Dio, la simbolicità della storia, quello che la storia dice, racconta. Bisogna avere la capacità appunto di leggere la storia, in questo caso la storia di Gesù e la storia di Dio con l'uomo. Altro che favolette. Però lo capite perché dicevo all'inizio, sto lavoro però va fatto, bisogna che lo facciamo. Se no non ci troviamo lì con i nostri figli ancora col presepino, ci chiedono una robetta e gli diciamo ancora le due stupidate. E poi teniamo sempre un cristianesimo tra il magico e l'infantile e poi i problemi reali della vita, che sono nostri invece. No? Allora, chiudiamo con questo suggerimento appunto di lettura. Se voi andrete a leggere questi due capitoli di Matteo, vedrete che c'è una scultura stupenda di Gesù, a partire dalle scritture. Egli è il nuovo Mosè. Ma come compirà l'Esodo? Vai a leggere il Vangelo. Qual è stato il passaggio di Gesù? Qual è stato il passaggio di liberazione di Gesù? Qual è la libertà che ci ha dato questo nuovo Mosè? Secondo, è il figlio di Davide, l'Emanuele, solidale con la storia del suo popolo. Ma perché il suo popolo lo rifiuterà e dei pagani invece lo accoglieranno? Ecco, vedete, se noi incominciamo a lasciarci prendere seriamente da queste domande, allora capite che non possiamo fermarci alla fiaba dell'infanzia di Gesù, ma dobbiamo risolutamente entrare nella storia di quest'esodo, nel racconto di questo passaggio di Gesù, cercando di capire come questo passaggio di Gesù illumina il nostro passare nel mondo. Fratelli carissimi, oggi in Gesù Salvatore sono benedetti tutti i popoli della terra. Noi che abbiamo già avuto il dono di entrare in questa benedizione, ci rendiamo interpreti dell'attesa universale di salvezza. Preghiamo insieme, diciamo, illumina tutti i popoli, Signore.
Perché la Chiesa proclami a tutto il mondo l'amore di Dio per l'uomo con una testimonianza coerente, con disinteresse e con una sincera volontà di dialogo, memore dell'opera salvifica che Dio sta volgendo nella storia, preghiamo.
Illumina tutti i popoli, Signore.
Per ciascuno di noi, perché la nostra preghiera si allarghi alle dimensioni del mondo e ci renda solidali con le aspirazioni di ogni uomo, preghiamo.
Illumina tutti i popoli, Signore.
Per i governanti delle nazioni, perché sentano la responsabilità nei confronti dell'ambiente minacciato dalle cementificazioni selvagge, dai disastri ecologici, dai cambiamenti del clima e attuino, tra l'altro, anche politiche finalizzate a promuovere stili di vita più sobri e rispettosi del pianeta su cui vivono, preghiamo.
Illumina tutti i popoli, Signore.
Per i bambini, gli adolescenti e i giovani, perché il problema della loro formazione sia al centro dei pensieri della famiglia, della scuola e della società, così che i progetti da loro promossi trovino accanto alla testimonianza della vita vie qualificate di attuazione, preghiamo.
Illumina tutti i popoli, Signore. Signore Gesù, Re della Gloria, esaudisci la preghiera che si eleva da ogni parte della terra e fa che tutti i popoli sotto la guida dello Spirito Santo vengano a te raggianti della tua luce, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.